Abbiamo deciso di chiamare le persone che spendono tanto nei videogiochi balene. Questo non è un termine che è emerso dal nulla, ma deriva dal gioco d'azzardo. Nei casinò vengono chiamate balene quelle persone che in un'unica sessione, quindi in un'unica serata, possono spendere centinaia di migliaia di dollari o anche milioni di dollari. Il fatto che abbiamo deciso di usare questo termine anche nei videogiochi è una decisione molto importante, perché il modo in cui chiamiamo le cose dà una misura di come le percepiamo quelle cose. Cosa voglio dire? Di per sé il termine balene ha un'accezione negativa, ha un'accezione di persone che spendono tanto in qualcosa che ha poco valore. E soprattutto se nei casinò e nel gioco d'azzardo in generale il banco vince sempre, nei videogiochi questo che cosa vuol dire? Questa possibile correlazione fra i videogiochi e perlomeno le dinamiche del gioco d'azzardo è una situazione che come comunità ancora fatichiamo a discutere. Fatichiamo a farlo quando emerge un nuovo studio che possa in qualche modo correlare il videogioco con il gioco d'azzardo, perlomeno alcune delle dinamiche che per esempio si vedono nei videogiochi online e nei giochi mobile, con la possibilità che siano effettivamente cugini, in un certo senso, delle stesse dinamiche del gioco d'azzardo. Fatichiamo anche a farlo quando emergono nuovi casi in cui vengono raccontati episodi di persone che hanno speso migliaia di euro in un videogioco online, a prescindere dall'età di queste persone. Ci diciamo che non è un problema delle dinamiche, non è un problema strutturale, è un problema di quelle persone, non è una cosa ampia ed estesa, niente da vedere, circolare. Molti sistemi di videogiochi però sono figli dei sistemi del gioco d'azzardo, perlomeno lo sono nel momento in cui sfruttano le stesse leve psicologiche per spingere le persone a spendere in qualche modo. E badate, di per sé non è neanche un problema che molte persone scelgano di spendere tanto in un videogioco su cui hanno investito centinaia di ore della propria vita. Il problema può diventare quanto spendono e soprattutto se hanno controllo su quanto stanno spendendo. In un articolo pubblicato su Kotaku, una delle più importanti testate del settore, Sisi Jiang, che spero di aver pronunciato bene, ha raccontato la storia di alcune persone che hanno speso migliaia di dollari, fino a 90.000 dollari, in Genshin Impact, uno dei principali fenomeni mobile degli ultimi anni. Basti pensare che in 2 anni Genshin Impact ha ricavato 3,7 miliardi di dollari e questa stima è comunque al ribasso. Tale guadagno, peraltro, arriva nonostante il gioco sia di fatto gratuito e può essere giocato gratuitamente. Quindi in cosa spendono le persone? Le persone in Genshin Impact spendono per continuare a migliorare le abilità di un personaggio a cui si sono affezionate. In Genshin Impact si può aumentare il personaggio ogni volta che si estrae una nuova copia e queste estrazioni vengono pagate per mezzo di una moneta virtuale. Moneta virtuale che può essere comprata con soldi veri. Facendola breve, in Genshin Impact più le persone spendono e più probabilità hanno di trovare i personaggi che vogliono e di conseguenza di migliorare il personaggio a cui sono affezionati, ed è attraverso queste dinamiche che un giocatore di Genshin Impact può arrivare a spendere migliaia di dollari. Leggo dal pezzo di Sisi Jiang: ma con l'eccezione dei creatori di contenuti, le balene sono per lo più un gruppo invisibile. Affrontano uno stigma sociale sia dalle persone che incontrano quotidianamente, sia dalla comunità del gioco. Mentre intervistavamo alcune di queste persone che hanno speso migliaia di dollari nel gioco, ci siamo preoccupati dei giocatori meno benestanti che si vergognano troppo per dirlo alle loro famiglie. A chi si rivolgeranno se inizieranno a spendere più di quanto possono permettersi? La risposta dovrebbe essere a tutti noi. Spendere così tanto dovrebbe essere un'attività di cui i giocatori possono discutere apertamente senza il timore di essere ostracizzati dalle loro comunità o di doversene vergognare. Molti altospendenti hanno trovato reti di supporto sociale all'interno della vasta base di giocatori di Genshin Impact, ma l'empatia e il supporto dovrebbero essere a portata di tutti, anche di quelli che spendono 5.000 dollari per i personaggi anime. Buongiorno a tutti, io sono Massimiliano Di Marco e voi state ascoltando Insert Coin, podcast con cui ogni settimana spiego e analizzo l'industria dei videogiochi. Iniziamo una nuova partita. Le principali notizie della settimana. Sony ha annunciato la data di uscita e il prezzo di PlayStation VR 2. In Italia, così come in Europa, costerà 599,99 euro e uscirà il 22 aprile. Di fatto costerà più di una PlayStation 5, che oggi viene venduta a 550 euro. Sono stati annunciati anche vari giochi compatibili al lancio, tra cui Pistol Whip VR, che è già disponibile per visori come il primo PlayStation VR e per Meta Quest, e altri che già conoscevamo e che sono compatibili, quindi giochi usciti usciti su PlayStation come No Man's Sky e Resident Evil Village, che potranno essere giocati anche attraverso il nuovo visore, oppure Horizon Call of the Mountain, spin-off della serie Horizon. Netflix ha annunciato di aver acquisito Spry Fox. È così il sesto studio di Netflix. Due sono studi interni, mentre altri tre acquistati oltre a Spry Fox negli ultimi tempi sono Boss Fight Entertainment, Next Games Entertainment e Night School Studio. Ha chiuso Eurogamer Italia, uno dei principali siti di informazione in Italia. In un post pubblicato su Facebook, il direttore Stefano Silvestri ha detto che la casa madre ha chiesto all'attuale proprietà delle garanzie e un piano editoriale che non sono stati ritenuti soddisfacenti, se è vero che è giunta la decisione di revocare la licenza di Eurogamer Italia, che originariamente è una testata britannica e che quindi in Italia era concessa su licenza. Infine, Modern Warfare 2 ha rappresentato uno dei più grandi lanci del mondo dell'intrattenimento. Nel solo primo fine settimana di disponibilità ha generato infatti ricavi per 800 milioni di dollari, superando i record della serie. Se volessimo dare una misura della distanza che separa l'Italia dei videogiochi, l'Italia che i videogiochi li produce, dai paesi vicini europei come la Francia, che negli anni ha consolidato e ha costruito una florida industria di videogiochi attirando importanti investimenti internazionali e milionari, beh, quella misura sarebbe 23 anni. Perché proprio 23 anni? Perché nel 1998 la Francia ha introdotto un'importante misura fiscale chiamata tax credit. Sostanzialmente permette alle aziende che producono videogiochi, in questo caso, di ricevere un credito fiscale e, in breve, di abbassare le spese per la produzione di videogiochi. In Italia il tax credit è una misura che conosciamo per il cinema e che nel 2016, attraverso la legge cinema, ha introdotto il tax credit anche per i videogiochi. Ma ci sono voluti altri 5 anni, arrivando così al 2021, per vedere il tax credit effettivamente applicato attraverso un decreto attuativo che ha specificato i criteri operativi della misura. La nota positiva è che nel 2022 la dotazione finanziaria per supportare il tax credit è stata ampliata fino ad arrivare a 16 milioni di euro, peraltro 5 milioni in più rispetto a quanto associazioni di categoria come Italian Interactive Digital Entertainment Association, l'associazione di categoria che in Italia rappresenta le organizzazioni di eSport, gli editori e gli sviluppatori, si aspettavano. Come mi ha spiegato al telefono Talita Malagò, direttrice generale di IDEA, mi ha detto: sarebbero dovuti essere 11 milioni, ma con il decreto con cui è stata aperta la sessione 2022 sono passati a 16 milioni. Anche per noi, ha continuato Malagò, è stata una sorpresa che vogliamo leggere come un segnale di interesse per il settore. Secondo Malagò 16 milioni sono una bella cifra e soprattutto sono un importo che potenzialmente è in grado di attirare 64 milioni di euro di produzioni, il che è sicuramente un importante interesse e un importante stimolo alla produzione di videogiochi. Ci sono comunque importanti margini di miglioramento e lo dico citando alcuni dati velocemente per far capire cosa stanno facendo gli altri paesi. In Germania il tax credit è pari a 50 milioni di euro, mentre nel 2021 in Francia sono stati concessi 43 milioni per il tax credit. E se in Italia questa misura copre il 25% delle spese di produzione, in Irlanda è del 32%, per esempio. Malagò questo lo sa bene e infatti IDEA ha chiesto che, per esempio, la soglia massima di copertura per singola azienda passi da un tetto di 1 milione di euro a 2 milioni di euro. Cito le parole di Malagò: se un'azienda ha l'ambizione di sviluppare un AAA, 1 milione non è molto. Si tratta di creare, secondo noi, le condizioni per rendere un'industria italiana più competitiva, anche rispetto a certe tipologie di prodotti che sono state appannaggio di studi più grossi all'estero. Rispetto al supporto finanziario che viene garantito ai videogiochi in Italia, però, c'è una seconda storia da raccontare, ed è la storia del First Playable Fund, conosciuto anche come Fondo per l'Intrattenimento Digitale. Si tratta di una misura che è stata attuata nel 2021 e quando è stata annunciata è stata molto celebrata, perché in Italia abbiamo avuto uno storico problema di mancanza di supporto da parte delle istituzioni, che infatti hanno portato anche a un cronico ritardo della scena italiana dei videogiochi, che per lo più è stata composta da piccolissime aziende. Il First Playable Fund prevedeva 4 milioni di euro per lo sviluppo di prototipi, cioè di una forma del videogioco abbastanza completa da poter essere presentata a un editore nella speranza e nella volontà di convincere convincere l'editore a supportare finanziariamente quel videogioco, a coprirne i costi. Si trattava di un finanziamento a fondo perduto. Le richieste nel 2021 sono state così alte che i 4 milioni di euro del First Playable Fund sono andati esauriti in 3 ore. Da allora però il fondo non è stato più rifinanziato e a oggi non si sa se verrà rifinanziato. Dice Malagò: era una misura straordinaria. In questo momento non è stata riconfermata come misura stabile, è rimasta una tantum. Noi come associazione abbiamo cercato di interloquire con i soggetti istituzionali, sia quelli che hanno gestito la misura, come il Ministero dello Sviluppo Economico, che oggi, prendo la parola io, è il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ma vado avanti a leggere, e Invitalia, incaricata della gestione operativa di questo fondo, ma non c'è stato modo di arrivare a una stabilizzazione della misura. Volevamo che diventasse una misura stabile, che si integrasse con il tax credit, che è tuttora operativo ma agisce su un altro fronte. Qual è la grande differenza che c'è tra il tax credit e il First Playable Fund, o fondo per il intrattenimento digitale? La grande differenza, molto importante, è che il tax credit va ad agevolare aziende già strutturate, soprattutto va a incidere su una fase dello sviluppo di videogiochi già molto avanzata, quindi una fase in cui le aziende hanno già speso tanti soldi per la produzione del videogioco. Il First Playable Fund invece andava ad agire per supportare le primissime fasi della produzione di videogiochi, anzi una fase in cui il videogioco ancora non c'è e infatti va presentato alle aziende. Ora manca questo fondo, manca quindi la spinta iniziale finanziaria affinché anche piccolissime aziende, piccolissimi progetti possano avere luogo attraverso un supporto da parte direttamente dello Stato. Dice Malagò: per questo per noi sono importanti entrambi. Dice Malagò: bisogna agire dal basso per creare nuovo humus e nuove proprietà intellettuali, per consolidare le aziende che già esistono e strutturarle e renderle più forti sul mercato internazionale. In merito al First Playable Fund, IDEA ha detto che lavorerà o per rendere questa misura stabile oppure per sostituirla comunque con un'altra misura altrettanto stabile. C'è poi, per chiudere il discorso, un altro aspetto da considerare, e cioè che in Italia ogni volta che cambia l'esecutivo sembra che il discorso debba ripartire da capo, cioè sembra che ogni volta che cambia l'esecutivo, cosa purtroppo molto frequente in Italia, le associazioni di categoria debbano ripartire col loro lavoro di lobbying, devono ripartire con il chiedere, con il proporre, con il provare a convincere, nella speranza che l'esecutivo di turno poi ascolti e infine soprattutto agisca. Secondo Malagò questa è una condanna per l'Italia, mi ha detto, è un freno a qualsiasi settore economico. L'economia per andare avanti ha bisogno di certezze e visioni a medio termine, perlomeno, non a breve termine. Le imprese hanno bisogno di programmare, i cambi di governo non fanno bene a qualsiasi settore economico. Però c'è anche motivo per essere ottimisti, e questo perché? Perché se è vero quello che ho appena detto, è anche vero che negli ultimi anni ci sono state una serie di iniziative, in primis il tax credit, che hanno perlomeno avviato il discorso, quindi oggi non si parte più da zero, cioè dalla totale mancanza in un supporto istituzionale, ma si parte da un passo in più, si parte da uno, si parte da una misura come il tax credit che viene riconfermata, la cui dotazione viene ampliata. Inoltre negli ultimi anni sono nate una serie di eventi che vogliono parlare del videogioco da vari punti di vista. Un paio di questi sono proprio di IDEA, sono il First Playable, che vuole mettere in comunicazione le aziende che sviluppano videogiochi, quindi gli sviluppatori e gli editori, quelli che i videogiochi poi li pubblicano, e Round One, che invece è un evento focalizzato sugli eSport. Ma poi ci sono anche tutta una serie di eventi culturali che vogliono parlare del videogioco, cambiare la percezione del videogioco e fornire ulteriori spunti attorno al videogioco. Alcuni di questi eventi sono per esempio gli EV Pro Days, il Rome Video Game Lab, ma ci sono anche tanti eventi più piccoli e molto locali che sono sparsi per l'Italia e che contribuiscono alla diffusione culturale del mezzo. Lo scopo ultimo, in generale, resta quello di dare visibilità internazionale alle aziende e agli sviluppatori italiani. Cosa mi ha detto Malagò? I videogiochi sono un mercato internazionale. Gli sviluppatori italiani generano il 94% del loro fatturato all'estero e questo vale per tutti gli sviluppatori del mondo. Parliamo di imprese che lavorano su scala globale. Per questo il pensiero va frequentemente ai paesi vicini, perché se oggi la Francia è uno dei più importanti paesi per la produzione di videogiochi al mondo, è perché è stata la prima a integrare il tax credit, a integrare una misura che facesse rappresentare la Francia come un luogo dove investire. Dice Malagò: ci sono tantissime cose che si possono imparare e a cui ci si può ispirare cercando una nostra via, che sarà inevitabilmente diversa da quella degli altri. Però è importante guardarsi attorno. Se ti piace questo podcast e vuoi supportarmi, intanto puoi lasciarmi una recensione che su Spotify o Apple Podcast serve sempre molto, ma soprattutto serve a me per capire quanto questo podcast piace. Inoltre puoi andare sul sito ufficiale, cioè insert-centralecoin.online, dove trovi tutti i riferimenti per effettuare, se ti va e se apprezzi il mio lavoro, una donazione attraverso Ko-fi oppure attraverso PayPal. Ma soprattutto sul sito trovi tutte le notizie, gli editoriali e le interviste che ho realizzato da quando è nato il progetto e puoi navigarle gratuitamente. Anche per questa settimana è tutto, noi ci sentiamo domenica prossima.